Volevo ritornare a un'affermazione che ha fatto Marco Corno
Ah, sì, per lui
all'inizio.
la domanda.
No,
Ok.
non è
Speravo.
un'affermazione, no, se, adesso articolo meglio quello che sto dicendo,
Trappolina.
che ha fatto Marco Corno all'inizio e che poi il professor Rosina ha approfondito e ampliato e ha esteso, diciamo, ne ha esteso il concetto, cioè il fatto che in questa fase, in questa temperie, i giovani, ma anche tutti gli altri, credo, devono confrontarsi con la complessità, no? E lei, il professor Rosina, poi aggiungeva un dato essenziale che io ritengo anche importante, che è quello che il confronto non è un confronto adattivo, cioè non si tratta solo di essere resilienti da questo punto di vista con la complessità, ma si tratta di affrontarla, di affrontarne i limiti, come si diceva, magari i limiti delle generazioni precedenti, per poi superarlo proprio per quella capacità innovativa che è tipica, che dovrebbe essere tipica delle nuove generazioni, appunto, di andare oltre i limiti. Ha fatto anche un esempio, no? Che è quello di considerare il quindicenne, diciamo, una generazione un po' più addietro, che guardava il suo nonno lì. Qui mi sono sentito anche particolarmente coinvolto, perché avendo compiuto 60 anni ho capito insomma che sono la generazione N, quella dei nonni, e non quella generazione Z, no, che si parlava. È un bel bagno di realtà, no, che però mi credo non possa che farmi bene, no? Cioè che in quella temperie là, diciamo, di qualche generazione indietro, no, quel quindicenne lì vedeva se stesso, no, all'età dei suoi nonni, mentre questo fatto non è più possibile, diciamo, per le generazioni attuali. Ci sono evidentemente degli elementi di verità in questa asserzione, però se facciamo, se vogliamo fare anche un parallelismo tra quel tipo di generazioni lì e quelle di adesso, io ne farei anche un altro, e su questo appunto imposto la domanda per lei. A me pare che quelle generazioni lì, cioè quelle generazioni che hanno poi appunto generato i baby boomer, anche me, anche quelli della mia generazione, avevano probabilmente, ma questa è la mia sensazione, chiedo conforto a lei, una dimensione politica che era ben diversa da quella dei giovani attuali. E io credo che ricorsivamente alcuni argomenti, alcune tematiche ci fossero pure allora, perché allora c'era la guerra del Vietnam, adesso abbiamo la guerra in Medio Oriente e abbiamo la guerra in Ucraina. Che ci fossero problemi ambientali, c'erano anche allora, me li ricordo pure io, c'erano i limiti dello sviluppo di Pecei nei sodali di Roma, ma c'era anche tutte le manifestazioni contro l'energia nucleare, alle quali da piccolino persino ho partecipato io. Quindi c'era una certa ricorsività, diciamo, nelle tematiche. Poi la storia non si ripete mai nello stesso modo, diventa, diciamo, attualità in un modo differente, però una ricorsività c'era. C'era una dimensione politica, a mio parere. Prima siamo andati a bere il caffè in una stanza di là, e su quella stanza c'era appeso un manifesto d'antan, diciamo, di Gioventù Aclista, che testualmente dice: Gia, una proposta alle nuove generazioni per la costruzione dell'unità della classe e dell'alternativa al capitalismo. Cioè Gia, forse negli anni 60, Gioventù Aprilista, o inizio anni 70, la pensava in quel modo qui, cioè aveva questo tipo di dimensione politica che adesso manca, oppure è solo riscontrabile in alcune frange che peraltro sono molto marginalizzate e anche molto bastonate, diciamo, in termini proprio di repressione poliziesca, no? Fridays for Future, eccetera. Allora, siccome, diciamo, la complessità, come si diceva prima, non è il frutto del caso, ma il frutto diciamo, di determinazioni che le generazioni precedenti hanno fatto per le generazioni attuali in termini politici, perché le nuove generazioni non riescono ad avere un pensiero politico, un protagonismo politico, una dimensione politica che sia in grado poi di costruire il loro futuro? Perché se aspettiamo che questo lo facciano gli ottagenari, non lo faranno mai perché non hanno nessun interesse a fare questo, perché la conservazione, diciamo, il fatto di avere per esempio così tanta precarietà nel mondo del lavoro, no? E di avere i giovani in questa condizione, insomma, sarà anche un modo per l'accumulazione economica da un certo punto di vista, ma da un altro è anche ben visto da un certo potere, perché governare delle persone libere, no? Perché hanno la dimensione loro di vita, di lavoro, eccetera, è molto più complesso che dominare delle persone che sono sempre, diciamo, dei cittadini che sono sempre alla mercé del lavoro. Allora, quello che le chiedo io, la scuola, per esempio, l'università, hanno fatto la loro parte per creare una dimensione politica? Perché noi siamo in un corso di formazione alla politica, no? Qua non è che stiamo facendo volontariato, che è certamente una cosa, diciamo, notevole, auspicabile, però la politica è un'altra cosa, cioè vogliamo costruire anche pensiero critico, modalità di partecipazione, fare in modo che i giovani diventino protagonisti da questo punto di vista. L'università, la scuola o altre, diciamo, agenzie formative hanno fatto la loro parte, ce la possiamo giocare in questa direzione, perché altrimenti le nuove generazioni saranno sempre marginalizzate. Quindi la mia domanda è se la dimensione politica ha ancora senso, sfruttandosi delle condizioni del manifesto di gioventù a Crista che citavo prima, oppure se dobbiamo abbandonare questa cosa e dobbiamo pensare che il protagonismo sia inesistente, perché chiudo davvero. Certo, un conto è il posto fisso e un conto è la stabilità, ma vorrei anche dire che forse anche di attualità, un conto è avere stipendi decenti e un conto è avere stipendi non decenti, proprio adesso che si sta parlando, no, di salario minimo. Quindi, insomma, le cose da dire sono tante, io mi soffermo su questa della dimensione politica, grazie.
Sì, è una domanda molto articolata, però c'è un nucleo centrale ben definito. Qui c'è un punto saliente, che è quello di diventare generazione politica. Diventare generazione politica vuol dire diventare una generazione che ha un'idea dei tempi che sta vivendo e ha un'idea anche di quali sono gli slogan, ma anche gli obiettivi su cui vuole cambiare la realtà che ha di fronte. E quindi vuole lasciare la propria impronta sostanzialmente, no? Nel mondo, nella società, e ha ben chiaro come farlo, o comunque si chiarisce come farlo collettivamente. Questo è più facile in alcuni contesti storici. Allora, quello dei baby boomers erano tanti e la società migliorava, cresceva, quindi tu non avevi preoccupazione del lavoro, se studiavi trovavi lavoro, quelli che protestavano in piazza erano figli di papà o anche di classi sociali un po' più basse che stavano studiando ma che avevano opportunità di pensare a un futuro comunque positivo, che li portava quindi anche ad andare oltre, a pensare oltre a quello che non funzionava nell'idea del mondo che avevano in testa i propri genitori che venivano contestati e la classe politica che veniva contestata. Sei tanti, fai la differenza, i giovani contavano molto nei consumi, nella politica, nel voto, e quindi hanno guardati con molta attenzione e sapevano di avere questo ruolo rilevante. Ora queste condizioni non ci sono, i giovani sono di meno e quindi si guarda più l'elettorato anziano, se c'è da guardare con interesse a chi poi può portare consenso politico. Hanno molte più preoccupazioni nel loro percorso lavorativo, perché c'è molta più incertezza lavorativa, quindi anziché lo sguardo verso l'alto, oltre l'orizzonte, lo devono mettere per terra a guardare quali sono gli ostacoli sulla loro strada per non inciampare singolarmente, e che è già un'altra prospettiva. In un mondo che è molto più complesso rispetto a prima, e quindi anche, come dire, il sistema di rischi e opportunità è in continuo cambiamento, non è così, più così come chiaro come era prima. Questo quindi indebolisce la capacità di diventare una generazione politica. E cosa ha fatto sì? Ha fatto sì che i giovani fossero tanti singole persone che cercavano ciascuna la propria singola via di salvezza individualmente, anziché sentirsi una generazione che collettivamente produceva un pensiero su come cambiare la realtà. Quindi, di fronte alle difficoltà, che cosa succedeva? Mi faccio aiutare di più dai miei genitori, se devo comprare casa o devo trovare un lavoro, o come generazione impongo che le scelte politiche siano diverse, che ci siano maggiori aiuti, migliori politiche abitative, migliori politiche attive del lavoro, di incontro fra domanda e offerta, oppure singolarmente cerco maggior aiuto dai miei genitori. E questo è quello che è successo di più. È la difficoltà a incidere su una politica che non era interessata a loro, che era disinteressata, non solo disinteressata, ha fatto anche il contrario, cioè ha investito di meno rispetto agli altri paesi e ha riversato su di loro debito pubblico. E non c'era questo debito pubblico nelle generazioni degli anni 50 e 60. E tra l'altro in un modo che cambiava rapidamente con queste grandi incertezze. Quindi, tante risposte singole, questo non funziona, cioè mi faccio aiutare più dai genitori, se i genitori non possono aiutare rinuncio a studiare o rinuncio al lavoro e mi adatto a quello che c'è, se non voglio rinunciare me ne vado all'estero, sono tutte vie di fuga singole, non sono una generazione che dice cambio il sistema, sono una generazione che dice all'interno di questo sistema che non funziona come posso io almeno individualmente salvarmi, è in questa condizione che abbiamo posto, quindi non è stata una generazione politica, ora ci sono segnali un po' diversi fortunatamente. Perché preoccuparsi per lo sviluppo sostenibile, che è un modello sociale ed economico, non è solo ho paura del futuro, ma è ripensiamo il modello sociale economico dei paesi maturi e avanzati. E andare in piazza e farlo collettivamente e sentirlo come battaglia propria. È vero che c'era il tema dell'ambiente, c'era anche delle generazioni precedenti, ma qui il modo con cui lo pongono, gli obiettivi che vogliono realizzare è come se l'avessero adottato come tema proprio di identità collettiva, che diventa qualcosa che li rappresenta in una battaglia che sentono propria e che vogliono fare propria. La preoccupazione c'era anche negli anni 70, ma gente che scendeva, nuove generazioni che scendevano in piazza e la adottavano come battaglia da fare per cambiare poi non solo per l'ambiente, ma per un nuovo modello sociale che diventa un modello di sviluppo sostenibile, che è un modello che va costruito, cioè l'idea di un secolo diverso da quello precedente. Il Novecento è stato il secolo della quantità. Il ventunesimo secolo deve essere il secolo della qualità. Altrimenti non funziona. Cioè non possiamo più pensare al prodotto interno lordo, all'economia che cresce attraverso, consumiamo di più, produciamo di più, aggiungiamo anni di vita in più e siamo tutti contenti. No, ci sono le disuguaglianze, c'è l'inquinamento, ci sono le fragilità e tutte queste non funzionano se tu guardi solo il prodotto interno lordo o guardi solo l'aspettativa di vita che aumenta. Hai bisogno di un modello diverso in cui il benessere non è solo misurato in termini quantitativi ma di qualità. Qualità delle relazioni tra le persone, le disuguaglianze, qualità del rapporto con l'ambiente, qualità dei servizi, qualità di vita in più, di anni in più di vita. E questa è la sfida di questo secolo nuovo, cioè portare la qualità nei processi di sviluppo e non più la quantità. E questo è un tema nuovo, e questo è un tema che entra nello sviluppo sostenibile e nel ruolo nuovo che devono avere le nuove generazioni. Non è la stessa cosa. E quindi questo è un punto importante che li fa sentire generazione con un ruolo collettivo. Poi c'è la capacità di mobilitazione che abbiamo visto, che continua ad essersi nei giovani, nei momenti di emergenza, abbiamo visto recentemente anche l'alluvione, quanto giovani poi fai fatica a trovarli a fare servizio civile, volontariato, ma quando c'è da mobilitarsi con emergenza partono dappertutto. Che vuol dire che forse non riusciamo a intercettarle in maniera sistemica, al di là dell'emergenza, questa capacità dei giovani di voler esserci e di mettersi a disposizione. E poi ci sono altri elementi interessanti. Cioè, le tende piantate a Milano davanti al Politecnico di una ragazza che dice cavolo, io voglio studiare, questo paese deve mettermi nella condizione di studiare. Come faccio però io che vivo nelle valli bresciane o bergamasche, non so esattamente come venire a frequentare il Politecnico a Milano se non posso permettermi un affitto con i costi elevati? In passato, nelle generazioni immediatamente precedenti, la risposta era o rinunci a studiare o ti fai aiutare di più dai genitori e ti arrangi. Cioè, dovevi trovare la tua soluzione individuale. Lì si è scelta una strada diversa, cioè porre una questione collettiva. Cioè, non è solo il mio problema. E non devo essermi io che mi vergogno perché non posso permettermi l'affitto davanti ad altri miei coetanei invece che possono farlo perché vivono in famiglie che hanno più disponibilità. No, io lo pongo perché non riguarda solo me, riguarda molte persone nella mia condizione. E infatti lì poi, attorno alla sua tenda, ci sono state altre tende, il tema è diventato un tema generazionale, è diventata un cambiare il sistema e non adattarsi al ribasso che c'è il sistema. E questo è un altro segnale
abbastanza interessante. È politico.
La possibilità di permanere alla fine, nel luogo di studio, esatto, perché si sta con gli altri.
Ma queste sono scelte politiche. Le scelte politiche sono quelle di come ripensare il modello sociale di sviluppo, di come portare la qualità come modello diverso rispetto a un nuovo modello di crescita rispetto al secolo precedente e di come pensare a battaglie collettive che migliorano il sistema anziché richiedere che i giovani semplicemente siano adattati al ribasso. A me sembrano segnali importanti, ma che hanno bisogno appunto poi di essere aiutati a crescere, a convogliarsi, a consolidarsi.